crede.
Conoscere.
Comprendere.
Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Fuori dal Tempio. I consigli evangelici nella vita quotidiana. Un programma di Don Giuseppe Forlai. Presentato da Monia Parente. Terzo incontro. L'obbedienza.
Un caro saluto a tutti voi amici in ascolto, ben trovati ad un nuovo appuntamento con Don Giuseppe Forlai. Benvenuto Don Giuseppe.
Grazie, ben trovati.
A te la parola per introdurci a questo terzo incontro che abbiamo ascoltato e dedicato al primo consiglio evangelico, l'obbedienza.
Già San Tommaso nella Summa Teologica diceva che l'obbedienza, toccando la nostra volontà, tocca i nostri desideri. Quindi è il consiglio evangelico per eccellenza, perché tocca ciò che è più intimo e profondo a noi stessi, cioè i nostri desideri. Ora noi abbiamo una difficoltà, è proprio culturale, a parlare dell'obbedienza, perché la inquadriamo solitamente in un rapporto superiore suddito. Ma per comprendere bene l'obbedienza cristiana dobbiamo rifarci al prototipo teologico della Trinità. Il Figlio, il Verbo Eterno, obbedisce al Padre accettando l'incarnazione. Il Padre chiede al Figlio, fuori dal tempo, di prendere la carne mortale. E questa è l'obbedienza del Figlio. Ma qua c'è il particolare interessante. Il Padre e il Figlio sono della stessa sostanza. Quindi sono pari. Quindi l'obbedienza cristiana non è un rapporto tra padrone e schiavo, ma già la Trinità ci dice che l'obbedienza cristiana è un rapporto tra pari, tra persone che si amano. Ecco, l'obbedienza c'è là dove c'è amore. Il Padre e il Figlio stanno in un rapporto d'amore. Il Figlio obbedisce al Padre per amore, non perché è inferiore. Questa è una premessa molto importante da dire, perché anche nei Vangeli Gesù non tratta mai l'uomo come un inferiore. Addirittura nel Nuovo Testamento si dice che le creature obbediscono al comando di Gesù. Il lago, le acque del lago si placano perché Gesù gli intima di placarsi. E là si dice che le acque obbediscono. Ma quando si tratta dell'obbedienza dell'uomo, il verbo greco che viene usato è diverso. Viene proprio usato un verbo diverso per indicare l'obbedienza dell'uomo, che non è upakiuo, che è l'obbedienza servile, ma è peito, che vuol dire persuadersi. E quindi l'uomo obbedisce in quanto si persuade, in quanto si fida. Sono due forme, sono sfumature letterarie del Nuovo Testamento, ma sono molto importanti. Quando nel capitolo 3 del Vangelo di Giovanni si dice che l'uomo obbedisce al Figlio, ecco, quell'obbedienza letteralmente è si lascia persuadere. Quindi è un rapporto di amicizia. Diceva Don Giussani che l'obbedienza è semplicemente un volto dell'amicizia. Quindi quando noi parliamo nella vita cristiana di obbedienza, parliamo di un qualche cosa che si scrive in un rapporto di fiducia tra l'uomo e il creatore. Non stiamo parlando dell'esecuzione di un ordine da parte di un comandante o di un despota, stiamo parlando di un'altra cosa.
E a questo punto ci aiuta a comprendere il significato dell'obbedienza un brano evangelico. Siamo nel capitolo 2 del Vangelo di Luca e il brano è quello dello smarrimento e del ritrovamento di Gesù nel Tempio di Gerusalemme. Don Giuseppe.
Gesù a 12 anni viene portato per la prima volta da cosciente, diciamo, al Tempio di Gerusalemme da Giuseppe e Maria. E noi dobbiamo immaginare che cosa poteva essere per un ragazzino di 12 anni della periferia, della Galilea, l'ingresso in questa città santa con questo tempio che rifletteva la luce, quindi questo tempio, questa costruzione abbagliante, un ragazzino di 12 anni che entra con altre migliaia di persone per la Pasqua nella città santa e che si affaccia dentro il cortile del tempio. Gesù va dodicenne perché è l'età della maturità, è l'età in cui l'israelita diventa responsabile dell'osservanza della legge. È una tappa molto importante. Noi diciamo volgarmente che sarebbe quasi la nostra cresima, è l'adulto. Il padre in questa occasione addirittura benediceva Dio perché si sgravava delle colpe del figlio, perché da quel momento il figlio era responsabile del male che avrebbe commesso. E quindi era un momento di festa molto importante, era il sigillo dell'identità dell'israelita. Diventa il ragazzo il credente che ascolta il precetto e lo mette in pratica. Quindi è il momento massimo della identità. Durante questo pellegrinaggio, che coincideva con la festa di Pasqua, i farisei e i maestri della legge ne approfittavano per istruire la gente più ignorante, quindi sorgevano ai crocicchi e anche sotto i portici del tempio delle improvvisate scuole rabbiniche, perché la gente potesse ascoltare una sorta di catechismo. Gesù rimane affascinato da questo catechismo e rimane al tempio a interloquire, a parlare, a fare domande, come un ragazzo curioso di 12 anni, sulla legge e sulla fede dei padri. Giuseppe e Maria, con la carovana finita la festa, tornano verso la Galilea, verso Nazareth, e si accorgono che Gesù non sta nella carovana. Tornano indietro, lo cercano per 3 giorni affannosamente, al 3° giorno lo trovano nel tempio e Gesù fa quella dichiarazione, si presenta dicendo: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Il greco si può anche intendere: devo stare nella casa del Padre mio, il tempio è la casa del Padre. E quindi questo bambino, un ragazzo di 12 anni, che è rimasto totalmente ammaliato, affascinato dalla grandezza del tempio, ed è interessante la sfumatura: devo stare nella casa del Padre mio, mio. Gesù entra nel tempio con migliaia di persone, ma si accorge che quel padre che là è venerato è il suo. C'è questa esperienza di personalizzazione fortissima, non è il Dio della folla, è il mio. Gesù fa un atto d'obbedienza. Devo occuparmi delle cose del Padre mio, devo fare, in altre parole, la volontà del Padre mio. Ma la cosa bella è questa, che dà sapore veramente straordinario a questo brano del Vangelo, che il suo atto d'obbedienza coincide col massimo atto della sua identità. Nel momento in cui Gesù diventa il vero israelita, scopre la volontà del Padre. Perché è importante questa cosa? Perché l'obbedienza e la identità stanno insieme. A che cosa si obbedisce prima di tutto? A quel che si è. E quindi qua Gesù dice una cosa molto importante. C'è un destino pensato per il quale il Padre mi ha destinato. E questa è la prima obbedienza. L'obbedienza a quello che il Padre vuole che io sia. Ecco, l'obbedienza non è una cosa da fare, ma è un modo di essere, e questo il brano del Vangelo ce lo svela in maniera sorprendente. Gesù a chi obbedisce? Obbedisce a quello che è. Anche noi nella nostra vita quotidiana la prima obbedienza che noi facciamo è a noi stessi, a quello che siamo, alla verità di noi. Gesù scopre la verità della sua esistenza. Lui si scopre come figlio, come figlio di un padre che non è il padre della folla, ma è il suo. E a questa scoperta obbedisce. Ecco allora che l'obbedienza è la scoperta della propria identità in Dio. Qual è il contrario dell'obbedienza? Non è la disobbedienza, ma l'ignoranza di sé. E questo brano ce l'illustra in maniera molto efficace. Questa obbedienza alla propria identità, allo sguardo di Dio su di me, è un'obbedienza liberante. Perché Gesù, nel momento in cui è sommamente obbediente, diventa sommamente libero. Da chi? Da coloro che hanno dei diritti su di lui, il padre e la madre. E quindi qui c'è lo svelamento dell'effetto principale dell'obbedienza cristiana. Si obbedisce a Dio perché non si deve più obbedire a nessuno. E questa è la cosa importante. La scoperta dello sguardo di Dio sulla mia vita è il mio destino e quella è la mia obbedienza. Nessuno sguardo mi rende obbediente se non quello di Dio.
Gesù quindi scopre che deve obbedire soltanto al Padre suo che è nei cieli, ma il racconto di Luca si conclude così. Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso ai suoi genitori terreni. E come conciliare quindi queste due obbedienze? L'obbedienza incondizionata sembra quasi esclusiva al Padre Celeste e quella che invece è un'obbedienza a delle autorità terrene, umane.
E questo è il bello del brano, perché questa espressione, ed era loro sottomesso, vuol dire tutta una serie di cose. Vuol dire essere sottomesso alla vita del paese, alle consuetudini. I genitori sono i rappresentanti della cultura e delle usanze a cui Gesù si sottomette. Quindi Gesù si sottomette, noi diremo, alla vita, così com'è, alla porzione di vita terrena che gli è stata data. Allora, questo atteggiamento di Gesù sembra in contraddizione con la sua dichiarazione di autonomia al Tempio. Ma in realtà, e qua la profondità del brano è proprio in questo, noi scopriamo qual è la strategia di Gesù. Gesù scopre la sua identità di figlio, amato dal Padre, nel Tempio di Gerusalemme. E scopre che la volontà del Padre è la sua gioia, è la sua libertà. Gesù ha al Tempio la certezza del suo essere figlio, e poi l'avrà di nuovo al battesimo, quando lo Spirito dirà: tu sei il mio figlio prediletto. È un cammino quello di Gesù. Ma Gesù torna a Nazaret e si sottomette ai genitori perché? Perché lascia al Padre di realizzare il suo destino. E questa è la cosa interessante. Gesù è certo della sua identità filiale, ma lascia al Padre i tempi e i modi della realizzazione di questa identità. La sottomissione è la strategia di Gesù. Noi invece pensiamo in maniera diversa. Quando noi capiamo quello che siamo, se lo capiamo è molto difficile, poi ci arrabattiamo per metterlo in pratica. Invece Gesù diventa passivo, diventa abbandonato, cioè lascia nelle mani del Padre di realizzare il proprio destino. Questa è una cosa molto molto interessante, perché ci apre alla qualità, all'atteggiamento fondamentale che l'obbedienza richiede, che è l'abbandono. Gesù riconosce che il Padre gli ha dato l'essere figlio, ma siccome tutto viene dal Padre, ma sarà anche il Padre a realizzare per gli uomini l'identità salvifica del figlio. E questo è l'abbandono. Gesù è sicuro che la sua felicità, la sua identità è nelle mani del Padre, non delle sue iniziative e nemmeno degli uomini. L'obbedienza nasce dalla certezza di avere un Padre che provvede a destinarmi nella direzione per la quale mi ha pensato. Questo discorso è molto sottile e sembra quasi contraddittorio, ma in realtà ci fa capire bene chi non obbedisce, chi è orfano. L'orfano che cosa è che non sa? Non sa di chi è figlio. E quindi deve diventare operoso per costruirsi un'identità. Ma il cristiano non è un orfano. La sua identità gli è donata. Come Dio ci dona un'identità? Ci dona un'identità chiamandoci per nome, che concretamente vuol dire dandoci una vocazione, dandoci dei talenti, dei carismi, dandoci anche quella parte di vita da portare, quella porzione di persone da amare. Noi non siamo dei senza nome. E l'obbedienza è obbedire al nome che Dio ci ha dato, ma la realizzazione di questo nome è nelle mani del Padre. Tutto viene da Lui, anche quello che è la realizzazione di me. Ecco, Gesù ha una strategia, si abbandona al Padre. Questo è il suo modo per essere se stesso.
Allora il capitano uscì con le sue guardie e li condusse via, ma senza violenza, per timore di essere presi a sassate dal popolo. Li condussero e li presentarono nel Sinedrio. Il sommo sacerdote cominciò a interrogarli, dicendo: «Vi avevamo espressamente ordinato di non insegnare più nel nome di costui. Ed ecco, voi avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quell'uomo». Rispose allora Pietro, insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avevate ucciso appendendolo alla croce. Dio lo ha innalzato con la sua destra, facendolo capo e salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a Lui». All'udire queste cose, essi si irritarono e volevano metterli a morte.
E questo era il racconto contenuto negli Atti degli Apostoli al capitolo 5. Un altro esempio che può far sembrare inconciliabili l'obbedienza indiscussa e incondizionata a Dio e l'obbedienza a quella che è un'autorità costituita, in questo caso il Sinedrio.
Ecco, per capire questa frase di Pietro dobbiamo indagare un po' qual è l'oggetto dell'obbedienza di Pietro. Pietro a che cosa obbedisce? Pietro obbedisce a un mandato di Gesù, quando Gesù ha detto: «Predicate il mio nome a tutti». E Pietro è un uomo che aderisce a questo comando di Gesù perché ha fede in lui. Che cos'è la fede? La fede nella resurrezione è la certezza di una evidenza. Pietro al sepolcro vuoto vide e credette, quindi per lui l'esperienza del risorto è un'evidenza. E proprio perché questa esperienza è reale, lui obbedisce al comando del risorto: andate e predicate, guarite nel mio nome. Ora, che cos'è l'obbedienza di Pietro in ultima analisi? L'obbedienza di Pietro è l'obbedienza, la fedeltà a una evidenza, a un'esperienza reale. Non si può non fare l'obbedienza, perché non fare l'obbedienza nel caso di Pietro vorrebbe significare disobbedire al reale, negarlo. E il reale qual è? Che cos'è? È la resurrezione di Gesù ed è l'invito di Gesù a predicare. Questo invito è più forte di qualsiasi legge umana. Ecco perché Pietro dice: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Ma a quale comando di Dio? Al comando del risorto. E il risorto è credibile perché si è mostrato a Pietro in una esperienza reale. Ora, noi nella Chiesa, noi cristiani, facciamo però un'obbedienza. Pietro disubbedisce a dei capi religiosi. Noi però nella Chiesa facciamo una obbedienza. Ma senza pensare alle obbedienze ad altissimi livelli, noi obbediamo semplicemente, per esempio, a un magistero. Cerchiamo di conformarci. Ma ancora più semplicemente, noi obbediamo al confessore quando ci andiamo a confessare, facendo la penitenza che ci dà. Ma l'obbedienza che ci viene data dalla Chiesa non è l'obbedienza del Sinedrio a cui Pietro si sottrae, ma è l'obbedienza data in nome dell'esperienza reale del risorto. Io faccio l'obbedienza, come dicevamo all'inizio, perché il Signore mi raggiunge attraverso un'esperienza affidabile che è la mia comunità, che è la Chiesa. E, tra virgolette, il comando che mi viene dato nella Chiesa è un eco di che cosa? Della volontà del Padre nella mia vita. Quindi quella nella Chiesa è un'obbedienza che nasce dal comando di Gesù. Non è un'obbedienza che nasce dalla circostanza o della paura, come i capi del Sinedrio che chiedono a Pietro di non predicare nel nome di Gesù perché hanno paura di che cosa? Di perdere il loro potere. L'obbedienza nella Chiesa è sempre in un contesto di libertà. Non tanto perché si può obbedire o disobbedire, un cristiano è obbediente, non esiste il cristiano disobbediente, ma perché quell'obbedienza mi fa libero. L'abbiamo visto nel brano di Gesù al Tempio. Gesù è libero nel momento in cui è obbediente al Padre. Nel momento in cui l'obbedienza intercetta la mia verità di figlio, è un'obbedienza liberante, che fa il mio essere cristiano, che mi fa sempre più me stesso. L'obbedienza in fondo che cos'è? È la fedeltà a quello che io sono davanti a Dio. E l'obbedienza nella Chiesa ha lo scopo di illuminare quello che io sono davanti a Dio e di aiutarmi a svilupparlo. In altre parole, potremmo dire che i precetti, i comandi, i consigli che noi ci scambiamo anche nella Chiesa, a volte anche in modo molto fraterno, perché non c'è solo l'obbedienza al superiore, c'è anche l'obbedienza al fratello. Che cosa hanno di mira? La mia santificazione, che è la realizzazione somma di quello che io sono. Noi siamo creati per essere santi e immacolati nell'amore di Dio. Che cosa significa questo? Che noi obbediamo non per accrescere il potere di chi comanda, ma per accrescere la gloria di Dio. E la gloria di Dio è la nostra santità.
Siamo giunti al termine di questo incontro. Grazie Don Giuseppe per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ci salutiamo ascoltando un brano della mistica francese del secolo scorso, Madeleine Delbrel. Un brano che non ha bisogno di presentazioni, si intitola Il ballo dell'obbedienza.
Se noi fossimo contenti di te, Signore, non potremmo resistere a questo bisogno di danzare che irrompe nel mondo e indovineremmo facilmente quale danza ti piace farci danzare, facendo i passi che la tua provvidenza ha segnato. Perché io penso che tu forse ne abbia abbastanza della gente che sempre parla di servirti col piglio da condottiero, di conoscerti con aria da professore, di raggiungerti con regole sportive, di amarti come si ama in un matrimonio invecchiato. Un giorno, in cui avevi un po' voglia d'altro, hai inventato San Francesco e ne hai fatto il tuo giullare. Lascia che noi inventiamo qualcosa per essere gente allegra che danza la propria vita con te. Per essere un buon danzatore, con te come con tutti, non occorre sapere dove la danza conduce. Basta seguire, essere gioioso, essere leggero e soprattutto non essere rigido. Non occorre chiederti spiegazioni sui passi che ti piace disegnare. Bisogna essere come un prolungamento, vivo ed agile, di te. E ricevere da te la trasmissione del ritmo che l'orchestra scandisce. Non bisogna voler avanzare a tutti i costi, ma accettare di tornare indietro, di andare di fianco. Bisogna saper fermarsi e saper scivolare invece di camminare. Ma non sarebbero che passi da stupidi se la musica non ne facesse un'armonia. Ma noi dimentichiamo la musica del tuo spirito e facciamo della nostra vita un esercizio di ginnastica. Dimentichiamo che fra le tue braccia la vita è danza, che la tua santa volontà è di una inconcepibile fantasia e che non c'è monotonia e noia se non per le anime vecchie, tappezzeria nel ballo di gioia che è il tuo amore. Signore, vieni ad invitarci. Siamo pronti a danzarti questa corsa che dobbiamo fare, questi conti, il pranzo da preparare, questa veglia in cui avremo sonno. Siamo pronti a danzarti la danza del lavoro, quella del caldo e quella del freddo, più tardi. Se certe melodie sono spesso in minore, non ti diremo che sono tristi. Se altre ci fanno un poco ansimare, non ti diremo che sono logoranti. E se qualcuno per strada ci urta, gli sorrideremo. Anche questa è danza. Signore, vieni ad invitarci.